Da pochi giorni la sonda Voyager 2, spedita assieme alla gemella Voyager 1 nello spazio nel 1977 con l'obiettivo di esplorare il sistema solare e lo spazio interstellare, è uscita dal nostro sistema solare. Come la sonda gemella, ha sorvolato Giove, Saturno, Urano e Nettuno, ne ha visitati alcuni per la prima volta, come Urano e Nettuno, scoperto diverse lune intorno a tutte e quattro, visto gli anelli di Giove, Urano e Nettuno, scoperto vulcani attivi oltre la Terra e trovato indizi circa la presenza di oceani oltre il nostro pianeta, nonché rivelato la presenza di atmosfera ricca di azoto su Titano, la luna di Saturno. Le due sonde hanno battuto ogni record dell'esplorazione spaziale, diventando la missione di più lunga durata e più lontana mai realizzata dall'essere umano, e ci hanno offerto migliaia di fotografie davvero spettacolari. E ora, superate i confini del Sistema Solare, Voyager 2 continua a viaggiare imperturbata verso lo spazio interstellare, portando con sé, come la gemella Voyager 1, il glorioso Golden Record, una placca di metallo su cui sono incise le principali informazioni relative alla specie umana e alla vita sulla Terra. Una sorta di capsula del tempo destinata a eventuali intelligenze extraterrestri che dovessero incrociarne la rotta.
Hello from the children of planet Earth.
Ai dischi d'oro sistemati all'interno delle due sonde Voyager è stato così affidato l'arduo compito di tracciare un ritratto sintetico della civiltà umana. Si tratta di un 33 giri destinato a un grammofono che è stato riprodotto e messo in vendita l'anno scorso in occasione del quarantennale dell'impresa. Disco che abbiamo davanti a noi e di cui continuiamo a parlarvi in questa seconda parte con Gaetano Cappa e Marco Drago, il duo radiofonico autore di uno show radiofonico che si intitola Una playlist per gli alieni e ora diventato anche radiodramma che andrà in onda sulla nostra rete nel mese di marzo dal titolo Il disco volante che partì dalla Terra, la vera storia del Voyager Golden Record. Si tratta, come già dicevamo la volta scorsa, di un disco come un 33 giri che deve essere riprodotto da un grammofono. Ecco, oggi suona un po' obsoleto, Gaetano Cappa.
Il 1977 era il modo più economico e di maggiore attualità tecnologica per contenere tante informazioni diverse, cioè il solco del disco fonografico permetteva di contenere molte più informazioni di un solco invece soltanto grafico. Era avvenuto 3 anni prima con la missione Pioneer di mandare nello spazio una placca incisa soltanto graficamente in cui veniva sinteticamente spiegato da dove arrivava la navicella, una descrizione sommaria degli esseri umani, del pianeta Terra, però erano informazioni appunto soltanto grafiche incise su una tavoletta di alluminio e quindi quante informazioni avranno potuto esserci?
Sì, avrebbero potuto mandare un nastro magnetico, ma naturalmente l'inquinamento spaziale avrebbe fatto deteriorare il nastro molto più rapidamente di quanto invece si pensa che sia il tempo in cui deteriorerà il disco, che hanno fatto un calcolo che sia 1 miliardo di anni per facciata. Quindi
sì, perché non è un disco di vinile, attenzione.
È un disco di rame placcato d'oro, però anche i responsabili intervistati recentemente proprio per il quarantennale dicevano che comunque la tecnologia meccanica che sta alla base del funzionamento del disco d'oro dà comunque una garanzia di lunga durata.
Torniamo dunque al contenuto.
Abbiamo parlato, diciamo, forse del lato A del disco, perché è un disco fonografico, un 33 giri che però non gira 33 giri, ma insomma diciamo un LP dorato che ha due lati, lato A e lato B. Su questi due lati ci sono registrati 90 minuti di musica, un 12 minuti di rumori, un altri decina di minuti di saluti in tutte le lingue parlate sul pianeta e 118 fotografie codificate nei solchi del disco. Forse la parte che ci affascina di più è quella che riguarda la musica, questi 90 minuti che sono stati molto difficili da compilare, molto più difficile compilare quella playlist di quelle che si compilano adesso su Spotify per fare magari anche gli auguri di buon compleanno, ti mando una playlist, ecco, un po' sì. Più difficile fare la playlist per gli alieni.
C'è stato un tempo in questo mondo in cui la NASA mandava nello spazio il rock and roll. anche la musica di Bach
e perfino il didgeridoo.
È lì veramente.
Marco,
è lì c'è stato il dibattito.
Ricordiamoci che era il 1977, quindi non avevano Spotify, non avevano YouTube, non avevano niente,
sì,
di tutto.
Non potevano
questo.
Farsi mandare dei file audio da un'altra parte del mondo. Quindi cosa fecero? Chiamarono degli etnomusicologi famosissimi, Robert Brown e Alan Lomax. Soprattutto quest'ultimo era veramente un'autorità nel campo, il più famoso etnomusicologo di tutti i tempi, credo. E nel 77 era ancora in grande attività e da lui riuscirono ad avere delle musiche esotiche, rare,
sì, perché il problema era proprio questo, che Sagan e i suoi di musica occidentale avevano una conoscenza, ma volevano essere più aperti possibile, quindi non mettere naturalmente solo musica occidentale, ma mettere musica di tutto il pianeta. Ovviamente della musica etnica, che ormai la chiamiamo così anche confidenzialmente, non avevano grande conoscenza, se non nessuna conoscenza. Alla fine nel disco ci sono questi 90 minuti di musica, sono divisi più o meno equamente a metà tra musica, diciamo, di tradizione occidentale e musica che adesso noi chiamiamo etnica, e all'epoca forse venne coniato anche il termine world music, un termine che poi siamo stati abituati a sentire anche grazie poi a Peter Gabriel negli anni 90, la sua etichetta Real World. E quindi, diciamo, è un primo, è veramente forse il primo disco di world music che sia mai stato pubblicato, e ahimè non è mai stato neanche veramente pubblicato.
Comunque la musica presente va da Beethoven, Bach, Mozart, Stravinsky. E poi si va fuori dal nostro canone e si arriva alle canzoni, appunto alla musica per il didgeridoo aborigeno australiano.
Percussioni del Senegal, percussioni, il canto del polifonico Senegal, dei pigmei, il canto della sposa bambina del Perù.
E poi la musica cinese più antica presente sul disco, che data
3000 anni fa.
Sì, appunto, poi c'è il raga indiano, c'è la musica messicana. Il Perù c'è due volte, ad esempio.
L'Italia non era presentata.
Ecco, non c'è musica italiana. Uno dice, ma come? L'opera, Rossini, Verdi. Eh no, hanno messo Mozart.
Che però scriveva l'italiano.
Ma c'è Beethoven, la Quinta Sinfonia. C'è, sì, il concerto di Brandeburgo di Bach. Ecco, ma al di là della musica classica invece?
Sì, blues, jazz e rock, però diciamo il brano più attuale è Johnny B. Goode di Chuck Berry, che quindi è 1958 uscito. In realtà volevano mettere Here Comes the Sun dei Beatles. I Beatles interpellati erano entusiasti dell'idea. Bello, bello, che bella idea, che bella idea. In realtà però poi la EMI disse, sì, è una bella idea, ma ci date $50,000 a disco per i diritti cosmici. E quindi siccome l'intera operazione arrivava a stento a 20,000, i Beatles sul disco d'oro non ci sono. C'è Chuck Berry, c'è Louis Armstrong per il jazz e c'è Blind Willie Johnson per il blues, con un blues del 1927, Dark Was the Night, che forse è una delle nostre tracce preferite.
Comunque musicalmente bisogna dire che sono arrivati a delle intuizioni eccezionali. Ad esempio la musica bulgara presente sul Golden Record, musica dei Pastori Bulgari, nel 77 non la conosceva nessuno. Soltanto 10 anni dopo era popolarissima in tutta Europa, perché un'etichetta inglese, la 4AD, decise di pubblicare dei dischi di musica popolare bulgara e di distribuirla insieme ai suoi dischi rock normali, e fu un successo clamoroso. Tutti i più grandi, le più grandi rock star degli anni 80 avevano quel disco, si chiama Le Mystères de Voix Bulgare. Da Frank Zappa a Brian Eno, David Bowie, erano tutti entusiasti della polifonia, della bravura delle cantanti bulgare, e nel disco del Golden Record c'è una bellissima canzone bulgara che, come dire, è stata una bella intuizione, perché all'epoca era assolutamente sconosciuto, e poi adesso invece la musica bulgara è considerata universalmente una delle migliori musiche popolari del pianeta.
Il disco, anche se destinato agli alieni e non tanto agli umani, ebbe il pregio di far conoscere la musica popolare o etnica rimasta per lungo tempo relegata entro i confini locali e conosciuta solo dagli antropologi. In anticipo sui tempi, visto che il termine world music si fa risalire al 1987. E in un momento poi, siamo negli anni 70, in cui l'antropologia stava vivendo quella che è stata chiamata una crisi della rappresentazione etnografica, che riguardava il modo in cui l'antropologia aveva parlato degli altri, senza preoccuparsi troppo del modo in cui questi altri potevano essere rappresentati all'interno di un testo etnografico. Nella compilazione di questo disco c'è dunque lo sforzo di rappresentare l'umanità in tutte, o almeno nelle principali, varietà di vita e cultura della terra, lingue comprese. Nel disco ci sono infatti anche messaggi di benvenuto in 55 lingue diverse.
Mancano alcune lingue, non sono riusciti a trovare, che ne so, l'ungherese, il norvegese,
lo
swahili, che è importante. Però ci sono anche delle lingue che non sono più parlate, perché c'è il saluto in latino, il saluto in sumero e in una lingua africana molto primitiva che si chiama
Lung.
Ung.
Va a fare lo schiocco.
È difficile perché è una di quelle lingue con il famoso schiocco
col
palatale.
Punto esclamativo.
E si scrive col punto esclamativo prima della K, ad esempio. Kung, ung. Poi questi rappresentanti avevano la libertà di dire proprio quello che volevano. E quindi c'è chi dice tanti saluti dalla terra e basta. C'è chi dice solo shalom come il delegato
israeliano. E c'è chi dice, per
esempio,
come gli indiani, che un indiano dice... noi stiamo tanto bene, venite a trovarci appena potete. L'altro indiano, con l'altro dialetto, che dice
lingua.
Invece noi stiamo tanto bene qui, voi state tanto bene lì.
Uno chiede anche, avete mangiato? Che credo sia una formula,
cinesi, sono i cinesi.
Credo che sia una formula
di cortesia,
no?
Certo.
Avete mangiato, che come si dice è la frase migliore che uno possa dire a un'altra persona. E nel caso degli alieni sembra quasi che dire, se avete mangiato almeno non mangiate noi, no? Quindi,
perché comunque ci furono alcune polemiche dietro questa smania appunto di comunicare la nostra posizione all'interno della galassia, perché alcuni scienziati molto importanti come Stephen Hawking dissero, io starei attento a far vedere dove
ci
troviamo, perché
qua.
Poi vedete che fine hanno fatto per esempio i pelle rossa, e c'era sempre questo esempio qui. In realtà noi sappiamo che dal 1930, forse il 38 è l'anno più giusto, cioè quando le trasmissioni radio hanno cominciato a essere così potenti da allontanarsi, da uscire dall'atmosfera e quindi poi vagare nello spazio, ecco, da allora gli alieni con delle antenne un po' potenti sono perfettamente in grado di sapere dove siamo, cosa mangiamo,
possono
come parliamo.
Possono imparare le lingue del mondo tranquillamente.
Non c'è bisogno del disco. Diciamo che il disco però è più bello, no? È un oggetto, cosa che tra l'altro ormai, ahimè, noi amanti della musica ci siamo dovuti abituare alla musica
liquida,
disoggettivata, e invece pensare che ancora siamo rappresentati dalla musica contenuta su un oggetto,
su
mi
un
dà
supporto fisico.
Dà un'altra dimensione, diciamo, al contenuto.
Bonjour tout le monde.
Salvete qui cumque estis. Bonam erga vos voluntatem habemus, et pacem per astra ferimus. Shalom.
Hartelijke groeten aan iedereen.
Herzliche grüße an alle.
Assalamu alaikum.
Diciamo che la vicenda che ha portato alla registrazione della voce umana sul Golden Record è degna di un radiodramma a parte, perché fu veramente un incubo burocratico quello in cui si trovarono i ragazzi del team di Sagan, perché inizialmente si rivolsero alle Nazioni Unite, convinti in maniera ingenua ma abbastanza pragmatica che, essendoci la sede dell'ONU a New York, più o meno tutte le lingue del mondo erano rappresentate, bastasse fare un paio di giorni di registrazione all'ONU, invitare i vari delegati a dire un saluto, a dire una frase e la cosa si sarebbe risolta così. In realtà le cose andarono molto diversamente. Il segretario generale dell'ONU, Kurt Waldheim, pretese di registrare lui stesso un messaggio, anzi è la traccia sonora di maggiore prestigio
quando
istituzionale.
Quando l'alieno trova il disco, prende la puntina, che tra l'altro è allegata con il disco, puntina e testina, sono
tutto,
tipo un giradischi portatile.
Sì. Ma ci sono anche le istruzioni per montarlo.
Sulla copertina ci sono le istruzioni, sì. Naturalmente è bravo chi le capisce, ma insomma sono
più
leggermente più complicate di quelle dell'IKEA, però... Insomma, ci si può arrivare.
Già quelle dell'IKEA.
Quindi l'alieno, la prima cosa che mette, la puntina la mette sulla traccia 1, cioè adesso mi ascolto un bel disco. C'è Waldheim che con un inglese un po' con un German inglese.
Sì, poi senza contare che Waldheim dopo una quindicina d'anni si scoprì che aveva fatto parte dell'SS, quindi oltretutto è anche una gaffe notevole, visto che erano tutti liberal, politicamente correttissimi.
As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet.
Questo disco d'oro in fondo dovrebbe essere portatore di un messaggio di pace, no? Dovrebbe dipingerci come una specie pacifica, evoluta e ricca di cultura, però pare proprio da una recentissima ricerca che esiste il rischio concreto che questo messaggio venga travisato, perché probabilmente non è stato sviluppato nella maniera corretta, cioè è una rappresentazione di come gli umani vogliono vedere se stessi, ma è pensato per essere recepito e interpretato da qualcuno, da qualcosa che ha le capacità sensoriali dell'uomo medio.
Sì.
Allora, queste due ricercatrici, Rebecca Orchard e Sherry Wells Jensen della Bowling Green State University nell'Ohio, hanno appunto messo in luce, diciamo, questo modo probabilmente poco corretto di rappresentare e di arrivare a potenziali ascoltatori. Per esempio, se un ascoltatore extraterrestre provasse a collegare un lato del disco all'altro, potrebbe pensare che ci piacciono fiori che fanno rumore di sega elettrica.
Allora, il fatto che si possano travisare dei contenuti come per esempio rumoristici e non musicali e viceversa, c'è anche proprio nelle tracce del disco, ci sono incappati anche gli uomini della NASA, ai quali è stato fatto sentire il didgeridoo e, non avendo idea di che cosa fosse il didgeridoo, hanno detto: che cos'è questo rumore?
Era uno strumento musicale.
Allo stesso modo i grilli, il canto dei grilli ha un pattern riconoscibile quasi ritmicamente che si riproduce, che potrebbe essere
una composizione musicale, no?
Per cui anche per l'uomo, io non sono convinto che tutto quello che c'è nel disco venga percepito come
esattamente per quello che è,
ecco.
E pensiamo addirittura gli alieni, possiamo anche immaginare che non hanno orecchie, non hanno
appunto
occhi.
Sì, cioè, capacità se dell'uomo medio e dell'uomo in generale.
Dell'uomo.
Perché appunto noi ci diciamo sempre: ma se l'alieno non avesse le orecchie,
Sì, però se ne
tutta l'operazione,
se si fossero fatti frenare da questo tipo, che poi ovviamente ce l'avevano questo scrupolo, è stato sviscerato nelle discussioni prima di fare il disco, però effettivamente un po' di fede e un po' di fede proprio, anche se non è una cosa scientifica, la fede bisognava averla, cioè bisognava partire, fare un oggetto possibilmente il più possibile universale, però bisognava comunque presupporre che appunto l'alieno potesse ascoltare e ascoltare la stessa cosa che ascoltiamo noi e vedere le stesse cose che vediamo noi. Senza questi presupposti credo che non si sarebbe mai mandato niente, nessun messaggio allo stato della tecnologia del 1977. Non so se queste due ricercatrici dell'Ohio hanno anche proposto un metodo alternativo a quello usato da Sagan, e sarei interessato a capire se in questi ultimi 40 anni abbiamo fatto così dei passi avanti giganteschi, tanto da poter rinunciare al dogma dell'ascolto e della visione uguale a quella terrestre.
Secondo voi, oggi come oggi, sarebbe possibile ancora un'operazione del genere?
Ma in questo senso,
diciamo, anche come volontà politica,
sì. Allora, adesso c'è uno dei membri del team, John Lomberg, diciamo l'artista visivo della squadra, ha messo in piedi un Voyager 2.0, diciamo così. Vuole raccogliere suoni, ma anche fotografie, anche filmati di qualunque tipo,
digitalmente
e uploadarli sulla navicella che prossimamente uscirà dal sistema solare, e comunque insomma vuole fare un upload di file, quindi diventa, sì, tecnologicamente cambia la sostanza, ma in realtà dal punto di vista del contenuto no, è sempre l'idea di voler mettere qualcosa di nostro di mandarlo via dal pianeta.
E l'espressione umana è fatta di cosa? È fatta di immagini e di suoni, e quindi da lì non credo che si possa uscire.
Insomma, sta di fatto comunque che questo disco chissà se arriverà mai a raggiungere altre eventuali
40.000 anni
creature.
Ci vorranno prima che arrivi nella prossimità di una stella. Prossimità vuol dire un anno luce. Questa stella forse c'è un sistema solare
forse,
con forse dei pianeti. E quindi Forse, però appunto 40.000 anni a noi sembrano tantissimi, ma per quello che sono i tempi dello spazio e della nostra galassia sono ridicoli, per cui magari ci vorrà ancora di più.
Ecco, la Voyager 2 ha lasciato il sistema solare pochi giorni fa, sì, sulle tracce della gemella Voyager 1, già più avanti nello spazio interstellare, e ora sono i due oggetti costruiti dall'uomo che si trovano più distanti, no, dalla Terra. Adesso Voyager 2 ha raggiunto la distanza di 21 miliardi di chilometri più o meno, no? Un bel tragitto se consideriamo
quasi un giorno luce.
Più o meno ho letto 118 volte la distanza che intercorre tra noi e il Sole ad una velocità di allontanamento dalla nostra stella di 15.000 chilometri e più. Però le due sonde non potranno essere raggiunte per sempre, perché nel 2025 e massimo 2030 i generatori termoelettrici, sì, a radioisotopi non riusciranno più a fornire energia e determineranno la fine delle comunicazioni. Quindi siamo, sì, destinati a non sapere nulla.
Beh, certo.
Sì, già anche adesso non ne sappiamo tantissimo, perché i generatori ci sono, però per esempio non riescono a indirizzare l'antenna del Voyager verso di noi, e per cui potrebbe essere che intercettano ancora i suoi segnali, ma anche no, e questa cosa non può essere più comandata dalla Terra, per cui sono in parte ancora accese e funzionanti, ma le informazioni che arrivano sono molto limitate. La cosa interessante è che quando hanno spento le macchine fotografiche, invece, nei primi anni 90, nel 90, proprio il giorno di San Valentino, Sagan chiese che prima che appunto venissero spente le macchine fotografiche, la Voyager 1 facesse un'ultima fotografia del sistema solare e quindi un'ultima fotografia della Terra, e questa Terra, nella famosa fotografia che si chiama Pale Blue Dot, il piccolo puntino azzurro, si intravede in un fascio di luce, anche quello casuale, si vede questo puntino azzurro, e su questo puntino azzurro Sagan ha scritto un bellissimo monologo che viene poi anche citato tantissimo su YouTube, alla fine sull'insignificanza dell'uomo e, sì, di questo,
significanza apparente di questo puntino sul quale però sono state combattute le guerre, abbiamo vissuto le nostre vite, e tutto quello che è successo all'uomo è successo su quel puntino,
e quindi bisogna averne cura, diciamo,
sì, lui dice, e che però è la nostra casa,
dice proprio quello, sì. Nel 77 l'idea che qualche extraterrestre potesse prendere il disco ovviamente era l'idea che animava il gruppo, però molti erano convinti che in realtà saremmo stati noi stessi in un futuro molto remoto a avere i mezzi necessari per poterla riprendere e studiare com'era il mondo nel 1977. Se immaginiamo fra migliaia di anni, se la Terra riuscirà ad arrivare dove sono arrivate le navicelle, probabilmente è vero, funzionerà come una
time capsule,
una capsula del tempo che servirà molto, credo, ai terrestri del futuro. Chissà come saranno.
Staremo a vedere. La speranza è che si realizzi l'auspicio espresso dal presidente Carter nella lettera che è stata aggiunta al disco e che dice: questo è un regalo di un piccolo e distante pianeta, un frammento dei nostri suoni, della nostra scienza, delle nostre immagini, della nostra musica, dei nostri pensieri e sentimenti. Stiamo cercando di sopravvivere ai nostri tempi, così da poter vivere fino ai vostri. Grazie a Michel Fleischmann per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto a tutti voi, terrestri e non.